Non capita spesso di intervistare l'autore di un'opera, ma oggi abbiamo il piacere di farlo. Parleremo con il maestro Andrea Molino, che ha composto numerose opere, e parleremo una di queste opere. Opere multimediali, e poi spiegheremo anche la complessità di questi lavori. Ma vorrei iniziare la conversazione con il maestro Molino, che abbiamo ascoltato in diverse occasioni, sia a Sydney che a Melbourne, facendogli le nostre congratulazioni per la nomination del Green Room Awards come migliore direttore d'orchestra per la sua Tosca a Melbourne. Quindi complimenti, maestro.
Mille grazie.
Immagino che questo va ad aggiungersi agli altri piaceri che l'Australia le ha dato.
Beh sì, ormai in Australia sono come a casa e mi trovo a mio agio sia artisticamente che personalmente, è un'esperienza meravigliosa.
Un tema che le sta invece molto a cuore è il dialogo interreligioso, e lei è già non solo ha composto questa opera, ma si sta dedicando anche a cercare di avvicinare paesi come Israele e i palestinesi. Ecco, ci parli di come è nata questa opera multimediale, credo.
Credo ormai è più di 10 anni che è andata in scena, prima allo Stadttheater di Karlsruhe, che l'aveva commissionata, e poi al Queensland Music Festival, prima ancora a Roma, in una particolare, per me particolarmente affascinante presentazione, alla stazione centrale di Termini di Roma, sotto il famoso dinosauro della stazione centrale di Termini, e poi appunto è andato in scena nel 2005 al Queensland Music Festival, ed è stata tra l'altro una delle prime mie esperienze in campo australiano. È nata come molto spesso nel mio caso da uno slancio personale. Io in quel momento ero direttore musicale a Fabrica, che era il centro di ricerca sulla comunicazione della Benetton, vicino a Venezia, a Treviso. E in quel momento a Fabrica, con la presenza di Oliviero Toscani, c'era anche una forte tradizione di impegno e di toccare in modi diversi tematiche importanti, tematiche politiche, come abitudine che, come sai, poi non mi ha mai abbandonato. E il tema dei conflitti etnici e religiosi era in quel momento, come purtroppo lo è ancora adesso, un tema particolarmente rilevante. E servendomi anche di una serie di risorse che in quel momento Fabrica mi metteva a disposizione, cioè per esempio la possibilità di lavorare con un gruppo di corrispondenti internazionali della rivista Colors, eccetera, è stata una mia decisione quella di affrontare in un modo non usuale come quello di un lavoro di teatro musicale, il tema dei conflitti etnici e religiosi.
Un tema che purtroppo è ancora di attualità, e invece di migliorare la situazione continua a peggiorare, quindi immagino che questo la deluda.
Il tema è estremamente complesso, il mondo è estremamente complesso, ci sono diverse situazioni nel mondo. Più che deludermi, mi fa capire che siamo ancora lontanissimi da un miglioramento della situazione. Mi viene in mente quello che mi diceva un giovane soldato israeliano che avevo intervistato in video proprio per lo spettacolo Credo. Infatti Credo, come lei sa, include tutta una serie di contributi audiovisivi che vengono proiettati durante lo spettacolo, e una di queste era una serie di frasi dette da questo giovane soldato che si era rifiutato di servire nei territori occupati, dicendo: Israele è la mia terra, ma noi non stiamo andando nella nostra terra quando siamo lì. E una delle cose che mi ha detto, che mi aveva particolarmente colpito, è che diceva: sicuramente alla fine ci arriveremo, ma molto sangue dovrà ancora scorrere prima che questo succeda. Mi viene in mente anche, proprio in questo momento, per l'Associazione di Idee, una frase molto forte, anche provocatoria, che c'è in un meraviglioso libro di Louis Ferdinand Céline, che è Il viaggio al termine della notte, che dice, mi scuso per le frasi, ma è la traduzione letteraria: perché un coglione possa arrivare a capire certe cose, devono succedere le situazioni estreme.
Lei parlava di immagini e parlava anche di questa intervista al soldato israeliano che faceva parte dello spettacolo, e qui si può già cominciare a parlare delle sue opere, perché sono opere multimediali. non sono solo la musica che lei compone e quindi il dirigere l'orchestra con 90 elementi, con voci, come lei ha fatto in Credo, ma è poi anche accompagnare questa sua opera con queste immagini. E queste immagini, dopo aver visto il DVD di Credo, hanno un denominatore comune, quindi c'è una linea che viene seguita. Cioè, mi spieghi un attimo se ho ragione nel dire che c'è un denominatore comune che poi fa capire che in realtà c'è un qualche cosa di comune in queste religioni, che quindi probabilmente un dialogo potrebbe essere aperto.
Assolutamente, ci sono due cose che vorrei citare per rispondere alla sua domanda. Una è il sottotitolo di Credo. Credo è, il tema è, il titolo è Credo, il sottotitolo è L'innocenza di Dio. L'innocenza di Dio è una frase, è un sottotitolo preso da una frase detta proprio in quegli anni, tra l'altro da uno dei più conosciuti atei della nostra cultura, e cioè lo scrittore portoghese José Saramago, che diceva che in quelle situazioni Dio è innocente, perché è innocente da comunque si prenda la situazione, e cioè è innocente se si crede che Dio esista, perché non si può evidentemente pensare che Dio sia responsabile di quello che succede. E mi vengono in mente anche proprio i fatti delle ultime settimane, tra l'altro. Ed è naturalmente innocente anche dal punto di vista di chi non crede, perché se, chi, non, chi pensa che Dio non esiste, evidentemente non può dare a Dio la responsabilità di quello di quello che succede. E quindi necessariamente le responsabilità e il lavoro da fare va cercato altrove, e siamo noi, è la nostra responsabilità come società globale di trovare il modo di realizzare questo cambiamento. E l'altro aspetto è la scelta, devo dire, sia narrativa che teatrale, di cui sono ancora particolarmente contento, che è stata quella dei cosiddetti bastardi. I bastardi, la frase nasce da una citazione della Bibbia, che dice nell'Antico Testamento, c'è un passo dove dice che i bastardi non verranno accettati nella congregazione del Signore fino alla decima generazione. E la parola è proprio bastardi, cioè sono andato anche a cercare tutta una serie di possibili traduzioni, e alcune delle traduzioni ufficiali della Bibbia cercano di ammorbidire questo termine, ma l'espressione usata dalla Bibbia è proprio bastardi, nel senso è di figli illegittimi. L'idea dei bastardi mi è sembrata particolarmente affascinante, perché in qualche modo, anzi in modo molto diretto, secondo me almeno, mette in luce l'assurdità del conflitto religioso senza ricorrere come dire, una presa di posizione, cioè una realtà. E questi bastardi sono le persone che io sono andato a incontrare e intervistare in giro per il mondo, e questi bastardi erano giovani figli di due genitori appartenenti ai due gruppi etnici che in quel luogo e in quel momento erano in conflitto tra di loro. La figlia di un palestinese e di un ebrea, il figlio di un cattolico e di una protestante a Belfast, il figlio di un armeno e di una turca a Istanbul. E queste persone, per il fatto stesso di esistere, sono la dimostrazione, vorrei dire, dell'assurdità, dell'idiozia del conflitto all'interno del quale le comunità si trovano a dover vivere. E ci sono state anche situazioni che mi si sono presentate agli occhi, che sono da un lato quasi divertenti, dall'altro anche tragiche, come per esempio la situazione, appunto, come dicevo prima, della giovane figlia di un palestinese e di un'ebrea. E questa ragazzina, che aveva 12 anni quando l'ho intervistata, mi diceva: io quando vado nel villaggio di mio padre, tutti mi dicono: tuo padre è musulmano, è arabo e musulmano, e quindi sei musulmana anche tu. Poi vado nel villaggio di mia madre e i parenti di mia madre dicono: tua madre è ebrea e quindi sei ebrea anche tu. E io dico: no, io sono tutte e due. E quindi si crea tutta una serie di contraddizioni che sono estremamente intriganti, e anche, secondo me, particolarmente significative tra le modalità di percezione di queste cose a livello di comunità. Una persona è ebrea se tua madre è ebrea; se tua madre non è ebrea, tu non sei ebreo; se tuo padre musulmano, sei automaticamente musulmano. E questo ovviamente, come sappiamo anche dal punto di vista scientifico, non ha nulla a che fare con la realtà, non ha nulla a che fare con il sangue, con la genetica, è una pura situazione di carattere culturale. Tra l'altro, e chiudo, ci sono situazioni che sulla base di questo di questa modalità di organizzazione della comunità, ci sono situazioni anche particolarmente interessanti e anche particolarmente tragiche. Per esempio il caso opposto a quello che ho appena descritto, e cioè quindi il caso del figlio o della figlia di una palestinese e di un ebreo, praticamente non avviene. Perché per questo stesso motivo le due comunità, non entrambe le comunità, rifiutano il figlio. Cioè, essendo, come spiegavo prima, l'attenenza alla religione ebraica, alla religione musulmana, avviene per da una parte per madre, dall'altro per padre. Quando questo non avviene, il bambino non è niente. E questo, di nuovo, non ha assolutamente senso, non ha nulla a che fare con la realtà, ha esclusivamente a che fare con percezioni culturali. E parlando di percezioni culturali è dove, appunto, la cultura, e in questo caso l'arte, può entrare in gioco.
Ritornerò a parlare del fatto che lei poi intervista questi personaggi che appaiono in questa opera multimediale, però lei parlava di diverse cose che sono state dette in credo. Una frase mi ha colpito, non è quella corretta che fa parte dell'opera, quindi mi scuso per non citarla correttamente, ma il senso mi pare che sia questo: Dio non ascolta chi dice di uccidere nel suo nome. È una frase molto importante, secondo me, molto pesante.
C'è una citazione all'interno dell'opera che parla esattamente di questo. E mi viene in mente anche un frammento, secondo me meraviglioso, di Primo Levi, di questo uomo, quando all'interno delle baracche di Auschwitz lui si rende conto che uno dei prigionieri sta pregando ad alta voce il suo Dio, ringraziandolo di non essere stato selezionato per le camere a gas quel giorno. E il commento di Primo Levi è: Dio ha risputato indietro quella preghiera, perché quella preghiera non è legittima. C'è un momento, una citazione che io ho mascherato da citazione letteraria, in realtà è una citazione mia, all'interno dello spettacolo, che riprende appunto lo spirito di quel commento di Primo Levi. Chi uccide in nome di Dio, chi muore in nome di Dio, non è un martire, perché quella morte è comunque insensata. E chi uccide in nome di Dio non è un eroe, è un assassino.
Parliamo ora dell'opera. Parlavo appunto di queste immagini che vengono proiettate nel corso di quest'opera che lei ha composto. Ha parlato anche di Istanbul e devo ammettere che è straordinario come è riuscito ad incorporare questa sequenza musicale e queste immagini all'interno appunto dell'opera che l'aveva preceduta, cioè quello che era stato suonato e diretto da lei fino a quel momento. Ci spieghi un poco come nasce un'opera così complessa?
Beh, nasce passo per passo, devo dire. Quelle di cui parlavamo prima, quelle che abbiamo finora chiamato interviste, in realtà io preferirei chiamarle conversazioni. Questa idea di andare in giro per il mondo a parlare con alcune persone e poi inserire quello che loro mi hanno detto attraverso il video, come momenti di quello spettacolo, era nato dal tema stesso dello spettacolo. Se si parla di conflitti, allora il parlare insieme è una delle cose, e soprattutto l'ascoltare è una delle cose più importanti da fare. Per questo motivo, per esempio, una delle scelte più importanti dello spettacolo è stato quello di andare nelle tre città che erano, diciamo così, i luoghi tossici dello spettacolo, scelte naturalmente in relazione alla tematica, quindi Gerusalemme, Istanbul e Belfast. Andare in ciascuna di queste città e, oltre a incontrare le persone e a scoprire tutta una serie di situazioni che poi ho sviluppato nello spettacolo, ho ascoltato e scelto giovani musicisti che ho invitato in Italia, in quel momento appunto, come dicevo, era a Fabbrica, quindi a Treviso, a passare 3 mesi con me, durante questi 3 mesi questi giovani musicisti hanno composto dei pezzi o sviluppato dei pezzi musicali nel loro stile, quindi non erano pezzi miei in questo caso, e questi pezzi sono stati poi inseriti nello spettacolo come momenti di interludio, come momenti di alternanza anche stilistica e linguistica. E in più, e questa è un'altra scelta di cui sono ancora oggi particolarmente contento, io ho affidato loro l'esecuzione di questi loro frammenti, non nella sala del Teatro dell'Opera di Karlsruhe, per esempio, dove è andata in scena la Prima Mondiale, ma li ho rimandati a casa e loro hanno suonato in diretta via satellite dalle loro città. Questo, dal punto di vista musicale, non ha portato naturalmente nulla di più, anzi ha creato una serie di problemi tecnici di cui naturalmente ero perfettamente cosciente, che come lei accennava riguardavano per esempio la sincronizzazione del loro suonare con l'accompagnamento che l'Orchestra Sinfonica del Teatro di Karlsruhe faceva delle loro composizioni. Però la distanza diventava in quel momento un elemento teatrale e il pubblico ha percepito fortemente questa situazione. E quindi come elemento teatrale la scelta di farli suonare dalle loro città di provenienza secondo me è stata vincente e in qualche modo non c'è stato bisogno di spiegarla. Nel momento in cui il pubblico a Karlsruhe e poi a Roma e poi a Brisbane ha visto questi musicisti che dai luoghi dove i conflitti avvenivano offrivano il loro contributo musicale allo spettacolo, è successo qualcosa in quel momento e quel qualcosa era quello che avevo cercato fin dall'inizio con questa scelta.
Sì, infatti lo si nota nel DVD, io devo ammettere che sono rimasto piacevolmente sorpreso da come si è svolta tutta quest'opera multimediale e complimenti per la musica, fra le altre cose, che è molto bella. E quindi immagino che sarà anche stato per lei difficile coordinare un po' tutto questo, l'orchestra che lei doveva dirigere, i cantanti, le immagini, il fatto che c'era della musica non composta da lei che doveva essere incorporata, sincronizzata. E coordinare questo spettacolo sarà stato molto complesso, difficile.
Beh sì, però ne è valsa la pena, nel senso che tutte queste scelte erano scelte che davano valore alla narrazione e al tipo di elaborazione della tematica che avevamo scelto nello spettacolo. D'altra parte anche dirigere un'opera tradizionale o mettere insieme un'opera tradizionale è un'operazione molto complessa. Quindi quello che ho fatto, e anzi devo dire molte delle soluzioni che abbiamo utilizzato per risolvere i problemi di cui ha parlato, sono soluzioni che hanno le loro radici nella pratica teatrale tradizionale. Per esempio, quando in un'opera tradizionale si sentono gli interventi dal resto della scena, i classici fuori scena di un coro o di qualche strumento, si pone lì una serie di problemi tecnici tutt'altro che scontati e tutt'altro che piccoli, che i musicisti sono abituati a risolvere e in qualche modo, in modo allargato, in modo forse ancora più complesso, però sostanzialmente il tipo di problemi che dovevamo risolvere erano di quel tipo lì. E quindi le soluzioni che abbiamo utilizzato fanno parte del bagaglio tecnico di chi vuole mettere in scena un'opera multimediale, come tutto sommato l'opera lirica tradizionale in qualche modo è anche un'opera multimediale. Come dicevo, il tipo di approccio, il tipo di modalità di soluzione di questi problemi non è stato sostanzialmente molto diverso, forse un pochino più tecnicamente più complesso e tecnicamente più elaborato, però sostanzialmente l'approccio è stato quello.
Parliamo ora della musica, perché lei l'ha composta e quindi è anche giusto farci spiegare cosa l'ha ispirata. Ci sono molti strumenti a percussione, come mai?
Questa è una mia personale passione. Io trovo, amo moltissimo due mondi sonori, che sono quelli, uno quello delle percussioni e l'altro quello delle voci. Ed è un mio amore personale sostanzialmente intuitivo e soltanto poco per volta, piano piano, ho cercato di capire per quale motivo le voci e le percussioni mi affascinano così tanto. E penso questa è una spiegazione a posteriori che ho dato a me stesso e non so quanto possa valere, ma lo dico, secondo me ha a che fare il fatto che voce e percussioni sono in qualche modo i due elementi musicali che trascendono tutte le culture. Cioè la voce e la percussione è qualcosa di talmente primigenio, talmente originario dell'esperienza umana, che in qualche modo riesce a creare dei ponti attraverso le diverse culture, mentre per esempio lo strumenti meravigliosi e che uso naturalmente con enorme gioia, più elaborati come può essere per esempio gli strumenti ad arco, un violino eccetera, sono più caratterizzati dal punto di vista culturale, non che non esistano nelle varie culture, ma sono anche molto diversi tra di loro. Penso per esempio appunto a una viola nel campo occidentale rispetto a un kemenche nel mondo orientale e cose di questo genere. Mentre invece voci e percussioni hanno il potere di essere efficaci all'interno delle diverse culture. Questo secondo me potrebbe essere uno dei motivi per cui sono così legato al mondo sonoro di questi due ambiti. Però è, come dicevo, è una passione, un amore del tutto intuitivo e mi sta bene anche così.
Lei parlava di voci, in realtà a volte lei ha tolto la voce ai cantanti e agli attori perché avevano queste grida strozzate.
Ma io qui è difficile appunto in radio dare questa sensazione perché c'è anche un aspetto, non dico solo visuale, ma anche teatrale che potrebbe aiutarmi a spiegare meglio la cosa. E vorrei citare il solista vocale principale dello spettacolo, che è l'incredibile performer americano David Moss, che ha sviluppato da diversi decenni una modalità di lavoro con la voce che è sicuramente intanto straordinaria, e il mio incontro con lui ormai più di 15 anni fa è stato un momento fondamentale della mia evoluzione dal punto di vista della scrittura vocale. E le sue elaborazioni si potrebbero chiamarle acrobazie vocali, sicuramente sono dei virtuosismi che vanno completamente al di là della scrittura musicale tradizionale. C'è tra l'altro un forte aspetto improvvisativo di cui ho voluto tener conto e che trova specchio nel modo con cui ho scritto la sua parte, in una partitura che invece per il resto è scritta in modo sostanzialmente normale, per l'orchestra sinfonica per esempio. Ma quello che mi affascina del modo di elaborazione vocale di David è proprio questo aspetto in qualche modo primigenio, cioè ci sono il suo mondo vocale ha a che fare con suoni che appartengono all'esperienza umana fin dall'inizio e in qualche modo sono suoni che il nostro ambito culturale musicale non ha utilizzato finora, però sono suoni che hanno una diretta valenza comunicativa ed emotiva. È difficilissimo spiegarlo a parole, vorrei consigliare chi ci ascolta di provare ad andare in internet e di cercare dei video delle performance di David Moss per capire cosa intendo dire, o anche lo stesso credo, ci sono dei frammenti in internet che possono dare della sensazione di quello di cui sto parlando.
Sì, infatti lo consiglio anch'io perché veramente è stata un'esperienza molto molto interessante guardare questo DVD. Sto per arrivare a conclusione di questa intervista, so che è molto lunga, la ringrazio tantissimo per la sua disponibilità, maestro Molino. Ecco, una delle domande, e forse quella che si chiedono anche i nostri radioascoltatori, è che differenza c'è fra un compositore che dirige la sua opera e un direttore d'orchestra famoso come Andrea Molino che dirige le opere scritte da altri?
Non le so dare una risposta, devo dire sinceramente. L'unica differenza che ho quando dirigo il repertorio è che purtroppo il compositore non è a disposizione per potermi spiegare e raccontare e indicare cosa intendeva fare nelle sue opere. Io ho lavorato moltissimo anche con compositori contemporanei, quindi è stato bellissimo per me poter avere il compositore vicino e quindi poter interagire con lui durante le prove, durante tutto il processo di preparazione della sua opera. Nel caso quando dico le cose mie, naturalmente il processo è ancora più rapido. Mi ricordo a volte scherzavo con l'orchestra che mi dicevano, per esempio mi chiedevano: maestro, qui come possiamo fare per facilitare questo passaggio? E io scherzando dicevo: aspettate che chiedo al compositore. Naturalmente l'orchestra rideva e lì si risolvevano le cose in modo molto più rapido e molto più rilassato. E, sì, in qualche modo per me non c'è differenza, e quando il compositore, appunto, nel caso delle opere di repertorio non è più purtroppo a disposizione, nello stesso modo però cerco di far finta che ci sia, e quindi cerco di intuire dalla partitura il tipo di richieste, il tipo di necessità che il compositore aveva messo in gioco in quel momento. E devo dire, in quel senso probabilmente la mia esperienza di compositore mi aiuta quando lavoro su opere di repertorio, perché cerco, forse mi è possibile arrivare più vicino alla mentalità del compositore di quello che potrei fare se non avessi questo background a mia disposizione.
Certo. In Italia i telespettatori sono più fortunati di noi in Australia, perché possono vedere le sue opere alla RAI. Presto immagino che verranno trasmesse delle sue opere alla RAI. Ecco, quali sono?
Beh, in questo momento ce n'è una in particolare in preparazione, che è quella che Qui non c'è perché, anche questa, il titolo viene da una citazione di Primo Levi, che è andata in scena lo scorso aprile al Teatro Comunale di Bologna, è stata ripresa dalla RAI e presto verrà mandata in onda a RAI 5, e tra l'altro tra 2 mesi c'è la ripresa ad Anversa per l'opera Fiamminga, e quindi ci sarà, immagino che la messa in onda sarà vicina a quella data, e quindi ci saranno per quell'opera due momenti di presentazione al pubblico importanti.
Stiamo parlando di credo, che è appunto il dialogo interreligioso, si parla di religione, eccetera. Lei ha dovuto affrontare un po' la tematica religiosa sia degli ebrei che dei musulmani, cristiani, eccetera. Ma lei è religioso?
Domanda da $1 milione, direi. Ma penso che tra le espressioni più comuni di approccio alla religione, quella che mi si avvicina di più è quella di agnostico. In realtà faccio una domanda, la ributto una domanda un po' provocatoria, che però tutto sommato è il frutto di una serie di riflessioni che ho fatto già da molto tempo. Se Dio esiste, che importanza ha se credo oppure no?
È una bella risposta. Abbiamo parlato di credo, le ho fatto molte domande, ma di solito i giornalisti o chi è convinto di avere incluso un po' tutto in una intervista raramente riesce a farlo. Che cosa abbiamo ignorato di credo del quale lei desidera parlare o che ci vuole dire?
Ah, è difficile. Ne abbiamo parlato in modo molto esteso. No, penso che per quello che sia possibile fare in un'intervista radiofonica di un'opera che è fortemente visuale, io penso che abbiamo parlato di praticamente di tutto. Forse una cosa che può essere interessante aggiungere è quella della relazione fisica in quest'opera tra gli aspetti musicali, gli aspetti performativi musicali e la parte visiva. Quindi il video è stato forse il primo esempio in cui in modo esteso io ho creato una relazione fisica tra il palcoscenico e il video, per cui ci sono dei momenti in cui proprio appunto David Moss, che tra l'altro è anche percussionista, proprio attraverso questi strumenti a percussione, dialoga con un video che viene azionato da lui stesso. e quindi non si tratta, non è come, non è dei frammenti video che vanno in sottofondo, diciamo così, alla situazione teatrale, ma il video viene suonato come degli strumenti musicali e di fatto è anche parte della partitura, con la stessa importanza come rispetto a quelli alle parti degli strumenti tradizionali oppure delle voci. E questa è un'impostazione che non mi ha più lasciato e che continuo a sviluppare ancora oggi.
Maestro Andrea Molino, la ringrazio nuovamente e a risentirci.
Grazie a lei.